Quali sono le indicazioni nutrizionali per la gestione della stitichezza idiopatica cronica e quali integrazioni si possono suggerire? Oggi lo scopriremo insieme grazie alle linee guida dell'Associazione Americana di Gastroenterologia pubblicate nel 2023. NC Podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica. Buongiorno a tutti, io sono Silvia Lazzaris, la conduttrice di NC Podcast e vi do il benvenuto a questa nuova puntata. Se ritieni utili gli argomenti proposti in questo podcast, ti ricordo che è possibile sostenerlo e avere accesso a contenuti inediti effettuando una donazione mediante Satispay o carte utilizzando il link presente nelle note della puntata o nella pagina donazioni sul sito ncpodcast.net. Come anticipato, oggi parleremo di stitichezza idiopatica cronica, alla luce delle recenti linee guida della Società Americana di Gastroenterologia che trovate nelle note della puntata. Nel documento vengono proposte 10 raccomandazioni che è possibile suddividere in due macro tematiche. La prima relativa alla gestione dietetica e la seconda relativa alla terapia farmacologica. Oggi ci concentreremo per competenza sulle raccomandazioni relative alla gestione nutrizionale e il miglioramento dello stile di vita. Innanzitutto, la costipazione idiopatica cronica viene definito come un disturbo del tratto gastrointestinale inferiore dovuto all'interazione intestino-cervello, che può essere associato a sintomi quali defecazione poco frequente o incompleta, in assenza di anomalie della mucosa o anomalie strutturali del tratto gastrointestinale. Gli interventi non farmacologici possono rappresentare generalmente il passo iniziale per la gestione di questa patologia e possono includere cambiamenti dietetici come una maggiore assunzione di liquidi, un maggior apporto di fibra alimentare e comportamentali come l'esercizio fisico. Oltre agli interventi non farmacologici esistono anche trattamenti farmacologici della patologia. Nel complesso, una percentuale significativa di pazienti con costipazione cronica non è soddisfatta del trattamento e si ritrova ad utilizzare più farmaci da banco, seguiti da farmaci su prescrizione medica prima di ottenere un miglioramento dei sintomi. Tuttavia, la prima linea di trattamento di questa patologia è la dietoterapia. In tal senso, le linee guida suggeriscono negli adulti con costipazione idiopatica cronica l'uso di integrazioni di fibre. In aggiunta spiegano che la valutazione dietetica è importante per determinare l'assunzione giornaliera totale di fibre nell'alimentazione ed eventualmente quella apportata dagli integratori se il paziente ne fa uso. Ove dall'anamnesi alimentare emerga un apporto insufficiente di fibra, viene consigliato di valutare l'utilizzo di integratori a base di fibra. Nella stesura del documento, gli esperti hanno valutato le evidenze a favore dell'integrazione di fibre sotto forma di crusca, inulina, psilio e metilcellulosa, ma per quest'ultima non hanno evidenziato letteratura e quindi è stata esclusa. Riassumendo brevemente, ricordiamo che la crusca di frumento è una fibra insolubile, viene prodotta quando la fibra esterna del chicco di grano viene rimossa durante il processo di raffinazione. L'inulina è un polisaccaride naturale presente in molte piante e molto spesso estratto dalla cicoria. L'inulina è un fruttano ed è considerata sia una fibra solubile che un prebiotico, il che significa che può stimolare la crescita e l'attività dei batteri intestinali che si ritiene promuovano una buona salute dell'intestino. Anche lo psilio, come l'inulina, è considerato una fibra solubile e può avere un potenziale prebiotico. Tra gli integratori a base di queste tre tipologie di fibra, gli esperti hanno valutato che solo lo psilio sembra essere efficace, con dati invece molto limitati e incerti su crusca e inulina. In particolare, negli individui con sintomi di stitichezza da lievi a moderati e che consumano diete carenti in fibra, è giustificato un tentativo di integrazione di fibre perché è un intervento a basso rischio, a basso costo e facilmente accessibile. Inoltre, con l'uso di fibre dovrebbe essere incoraggiato un'adeguata idratazione dei soggetti con scarso apporto di liquidi. È importante spiegare al paziente che il gonfiore intestinale può essere un effetto collaterale comunemente osservato con l'incremento dell'apporto di fibre. Nella parte finale del documento viene sottolineato dagli autori che sono stati trascurati alcuni potenziali trattamenti della stitichezza cronica, come per esempio l'utilizzo di probiotici. Volendo quindi darvi un quadro più completo del trattamento di questa patologia, cercherò ora di completare le raccomandazioni con le evidenze suggerite dalla Consensus di Seoul del 2022 sulle linee guida di pratica clinica per la stitichezza funzionale. Anche queste ultime linee guida viene evidenziato il ruolo fondamentale della fibra alimentare, del movimento nel trattamento della stitichezza cronica. Oltre a queste raccomandazioni, viene suggerito l'utilizzo di probiotici che possono aiutare ad alleviare i sintomi del paziente. Tuttavia, poiché gli effetti di questi prodotti variano a seconda della specie, del ceppo, e poiché risultano tra loro e nella letteratura molto disomogenei nel dosaggio e nella tipologia, si raccomanda l'utilizzo di probiotici come trattamento supplementare. È anche necessaria cautela nella loro somministrazione nei pazienti immunodepressi o critici ricoverati in terapia intensiva e infine nei pazienti con accesso centrale. Per approfondire questo argomento vi consiglio di leggere anche le linee guida sulla costipazione funzionale pubblicate nel 2019 della Società Europea di Neurogastroenterologia che trovate insieme alle altre linee guida citate nelle note della puntata. Per oggi è tutto, spero che questo approfondimento possa essere stato utile e vi do appuntamento alla prossima puntata. Se desideri sostenerci, ricorda che puoi farlo sempre lasciando una recensione o una valutazione dalla piattaforma da cui ascolti questo podcast. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili tutte le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nelle nostre pagine social, Instagram, LinkedIn e sul canale YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email info@ncpodcast.net.